Buonasera, buonasera. Sì, lo so, pensate che io sia in un carcere. In realtà, diciamo quella che si chiama un'architettura brutalista nel deserto del Messico. Vi dovete accontentare di questo setting oggi per la zuppa di porro, sennò qua rischiamo di perdere troppi giorni. Allora, il tema fondamentale di questi giorni sui giornali è l'Italia anno zero, come pubblica oggi il Corriere della Sera per la grande questione italiana, che ovviamente sono i mondiali di calcio e sono l'allenatore della nazionale. E Malagò, il presidente appena eletto, ha deciso di far sì che vincano questa sfida che sembrava ormai più importante di un ministero, Mancini e Ranieri. Allora, vedete, io capisco poco di calcio, quindi proprio questa obiezione che qualcuno di voi potrebbe fare, ma sai, porro, che parla di calcio mi viene da ridere. Difatti non parlerò di calcio, non voglio parlare dell'europeo vinto da Mancini, non voglio parlare del suo diciamo curriculum, né di quello di Pirlo che lo avrebbe dovuto introdurre, l'aveva preceduto nelle ipotesi di cui si era parlato nelle settimane scorse. Non voglio fare come fa oggi sul riformista, mi sembra Velardi, che fa tutta un'analisi tecnica, oppure che fanno tutti i giornalisti sportivi, però c'è una cosa che mi fa incazzare come una iena. E la capisco nel pezzo di Zucchetti oggi sul giornale, che forse è il più equilibrato, non è uguale a quello di Velardi, non è così astioso come quello di Travaglio, che dicono Travaglio per motivi politici, Velardi per motivi di amichettismo della Niene, sono cose che mi interessano relativamente, però Zucchetti dice una cosa che secondo me è la cosa fondamentale riguardo a questa vicenda, cioè uno dei motivi, tra l'altro anche Malagò lo dice, mi sembra, sul Corriere della Sera, uno dei motivi per i quali Pirlo non è stato scelto come direttore, come, scusatemi, allenatore della nazionale, è perché lui nel 2025 ha iniziato a fare la pubblicità per una società di scommesse legata alla Russia, e questo mi fa venire il sangue al cervello. Perché allora, se il motivo non è tecnico, ma è di moralismo da quattro soldi, se il fatto che sia sconveniente che lui faccia questa pubblicità, allora apri il vaso di Pandora. Quanto è stato conveniente che Mancini andasse in Arabia Saudita per 50 milioni in 2 anni a lavorare con Bin Salman? Ma d'altra parte, Bin Salman è un nostro alleato e noi gli vendiamo le armi, gli vendiamo anche i carciofini, e dall'altra parte però la Russia, noi gli continuiamo a importare il petrolio, anche se non direttamente, oppure il nostro amministratore delegato della più importante società dell'ENI ha detto che sarebbe assurdo evitare di comprare il gas che arriva liquido dalla Russia nei prossimi anni, se no saremo a secco. Cioè, se anche ed è ovviamente, in questo non ci posso credere che sia il motivo vero, ma se questo fosse il motivo vero, cioè che Pirlo non viene scelto per i suoi rapporti con la Russia, siamo un popolo di coglioni. Ma vedete, il calcio c'entra relativamente, perciò io non capisco di calcio, ma capisco bene le ipocrisie dietro le quali si manifestano giochi completamente diversi, sia filorussi o sia antirussi, a seconda delle convenienze. Siccome è sottoscritto qui in questo carcere che sembra un brutalismo russo, appunto, difende Pirlo. Non difendo Pirlo, io difendo il fatto che Pirlo lo fate fuori se pensate che ce ne sia uno migliore. Forse Mancini è migliore e non attacco neanche Mancini, non me ne fotte nulla di attaccare Mancini. Sarà probabilmente un bravissimo, anzi me lo auguro, perché sono 3 mondiali che non finiamo qualificati. Ma insomma, è una cosa che dovrebbe far venire i brividi, questa stronzata di far fuori uno perché fa la pubblicità per una società di scommesse, che peraltro società di scommesse, chiunque abbia una abbonamento o comunque guardi la televisione sa perfettamente che quelle scommesse comunque sono fatte e realizzate e mandate in onda come se nulla fosse. Parlando di cose più serie, c'è un po' di casino e qui partirei col titolo del giornale. Anche qui il giornale, come Zucchetti, riesce a fare una sintesi perfetta di quello che avviene. Legge elettorale, Unione Europea ed intercettazione, scintille a destra. Eh beh, sì, perché la sinistra obiettivamente, anche con 5 mozioni, si è iperdivisa nei giorni scorsi, però ieri Tajani dice che voleva usare 14,9 miliardi di fondi safe. I fondi safe sono dei fondi, cioè dei prestiti che dall'Europa 100 150 miliardi per rafforzare la difesa. E quindi l'italiano dice una cosa sacrosanta, cioè per rafforzare la difesa prendiamo questi fondi che costano relativamente poco e poi sono finanziati da un cosiddetto bond europeo. Però lì si incazzano tutti praticamente per questa dichiarazione fatta in mattinata da Tajani, i Fratelli d'Italia e il governo, perché il metodo della dichiarazione di Tajani lo considerano fuori dalle righe, e la Lega invece perché non vuole usare soldi pubblici per fare investimenti in armi. In questo evidentemente la posizione della Lega è una posizione molto poco condivisibile, secondo me. È ovvio che le armi vogliono dire sicurezza, ma non si può avere una posizione grillina sulle armi se noi non abbiamo una difesa, una deterrenza sia dentro sia fuori. Evidentemente siamo un paese che è destinato a morire. E sulle intercettazioni pure c'è un gran casino, perché dovete vedere, dovete sapere, oggi leggo su qualche cronaca di un giornale che, ispirato dal procuratore antimafia Melillo, persona seria, ma comunque ovviamente che fa un mestiere particolare, cioè il procuratore, dice: guardate che le intercettazioni, rispetto alla vostra legge, dobbiamo anche allargarle rispetto a quello che avete fatto, per essere usate anche al di fuori con tempi più lunghi, se poi si trovano degli altri accuse a cui servono queste intercettazioni, cioè un utilizzo un po' più basso delle intercettazioni che il governo voleva limitare. Fratelli d'Italia questa cosa la considera sbagliata, Forza Italia ovviamente ogni tanto si ricorda quando le fa comodo, devo dire la verità, in questo caso, perché non mi sembra che sia la Forza Italia che ha difeso in maniera garantista, ad esempio, ve lo ricordate, il suo candidato, anche se loro se ne nascondono e se ne vergognano, Tattarella a Milano, che quando fu arrestato quelli di Forza Italia scapparono fischiettando. Ma comunque in questo caso bene fanno a mantenere il punto, però è anche vero che all'interno del governo su questo, sull'Europa e sulla legge elettorale, cioè sulle preferenze, stanno bisticciando. Meno invece in lite sembrerebbero Zelensky e Trump. Ieri, per i funerali del senatore Graham, grande sostenitore di Trump, amico di Trump, ma anche grande sostenitore di Israele, arrivano con la scusa di questa diplomazia del morto, arrivano a Washington sia Bibi Netanyahu, che per mesi che non aveva visto Trump e i loro rapporti pare si fossero raffreddati, sia Zelensky. Partiamo da Netanyahu, ce lo spiega bene oggi Fiamma Nera. In realtà Netanyahu ha ottenuto buoni risultati con Trump, e il fatto che sia sempre l'alleato di punta Israele, così America, l'America degli israeliani. E dall'altra parte Zelensky invece si è presentato con una carta formidabile, cioè i droni ucraini hanno bombardato due convogli, scusatemi, due piroscafi, due natanti nel Mar Caspio iraniani, che avrebbero trasportato, secondo i servizi segreti ucraini, dei missili ai russi o dei droni ai russi. Ma il fatto che l'Ucraina attacca l'Iran è una cosa clamorosa, anche se Zelensky freddamente ieri alle proteste degli iraniani ha detto: da 4 anni l'Iran è complice diretto dell'aggressione russa. Però c'è ragione in questo l'analisi di Garimberti oggi sulla Repubblica, che dice che Kiev e Teheran, l'intreccio tra Iran e Ucraina, è fenomenale, cioè le due guerre oggi sono molto più legate di quanto si potesse prevedere. Difatti, i giornali oggi un po' tutti titolano: mano tesa di Trump a Zelensky. La verità c'è due cose interessanti che vi segnalo per gli amanti di queste vicende, anche se mi rendo conto molto poco estive. Beh, intanto gli 80.000 islamici radicalizzati, che si perita di contare Alessandro Rico, mette insieme i dati di tutte le intelligence europee e vede come sarebbero 80.000 le cellule islamiche radicalizzate in Europa. Soltanto in Germania ci sarebbero 28.000, in Francia un numero favoloso, e il 43% di tutti gli islamici francesi addirittura vorrebbe la reintroduzione della Sharia, cioè una cosa totalmente ovviamente incompatibile non con la Francia, ma con qualsiasi democrazia occidentale. Seconda notizia favolosa oggi della Verità, by Maddalena Loi, sempre attento alle vicende del Covid, dice: beh, insomma, Fauci dovrà si dovrà fare e vedere una relazione su Fauci. Vi ricordate l'uomo del Covid americano? E si scoprono varie cose su di lui. Intanto che lui pensava che il tasso di mortalità, quando non parlava pubblicamente, fosse bassissimo del Covid, e poi aveva quest'ansia di apparire e dimostrarsi, che da queste carte emerge clamorosamente. Sulle questioni invece della TAV, i giornali lo mettono un po' in secondo secondo piano, qualche giornale dice che si vorrebbe arrestare un tedesco, ma lì la parola fine ce l'ha Sallusti su Libero, che dice liberi tutti, solo 4 su 500 identificati, 700 facinorosi sono stati arrestati, due di loro sono stati già scagionati, perciò il titolo di Libero è liberi tutti, ma soprattutto Sallusti dice chiaramente, ma sapete perché vengono tutti questi stranieri in Italia a fare tutto questo casino? È perché in Francia dopo gli ultimi casini ne hanno arrestati 280, mentre quando arrivano in Italia sanno perfettamente della loro impunità. Direi che per la zuppa di oggi dal mio carcere, Todos Santos in Messico, a due passi da Capo San Luca, in una specie di brutalismo in mezzo al deserto, che forse su qualche storia potete vedere su Instagram.